Spesso ho sentito dire che la rovina dei figli sono le madri, specie se quelle madri, i figli li vorrebbero sempre a casa con loro. Io, al contrario, sono molto contenta che mio figlio si sposi. Massimiliano è un bravo figliolo, ha studiato, ha un buon impiego, è serio e ha anche la testa a posto. E poi ha trovato Maddalena, una ragazza bella e gioiosa che lo rende felice e con cui sono certa costruirà una meravigliosa famiglia. Insomma, cosa potrebbe desiderare di più una madre? Ve lo dico io, una consuocera che non si impicci di tutto. Specie adesso che le nozze si avvicinano e non c'è verso di fermarla. E poi, passi per l'abito da sposa, passi per il servizio di piatti, passi per l'arredamento della casa e persino delle bomboniere, ma i cuscini di piume proprio no. Mio figlio e sua moglie non poggeranno mai le loro preziose teste su cuscini di piume, neppure dovesse trattarsi di piume d'angelo certificate. Come sei gretta, Milena? Non lo sai che i cuscini di piuma d'oca sono i migliori per il riposo notturno e il benessere del fisico? Io sarei gretta? Ha parlato la zia di Kate Middleton. Sentitela come cinguetta. Pare lei l'oca giuliva del cortile. Ha 60 anni suonati ed è tutta gnegne. Unghie laccate di viola, camicette almeno due taglie più piccole che le strizzano il petto. Ma può una così decidere di cuscini che siano una garanzia per la vita? Non ci provare neppure, Isabella, va bene tutto, ma se osi prendere uno solo di questi cuscini di piume, ti giuro che il matrimonio non si fa. Il commesso ci guarda imbarazzato e non sa come mediare. Ci sono ottimi cuscini in lattice che esaudiscono perfettamente le stesse prerogative dei migliori cuscini in piume. Prova a buttare lì professionalmente. Io e Isabella gli afferriamo un braccio a testa. Lattice, lo brandisco io convinta. Piume, sottolinea lei velenosa. Alla fine ce ne andiamo, senza aver concluso niente. Di cuscini non ne abbiamo comprati. Il commesso è stato rimproverato dalla titolare per averci perso troppo tempo. Io e Isabella siamo state invitate a ritornare con le idee più chiare e magari in compagnia degli sposi, che possano decidere in piena autonomia su quale genere di cuscino coltivare il loro prezioso sonno di marito e moglie. La consuocera è chiaramente imbronciata, picchietta nervosamente sul finestrino del passeggero. Mi tocca pure riaccompagnarla a casa, che la duchessa non guida e quindi ha bisogno dell'autista. Milena, io te lo dico e che sia ben chiaro, o si prendono i cuscini di piume o non se ne fa niente. Ormai è una questione di principio. Mi dice a un certo punto come se fosse Putin che lancia l'ultimatum a Zelensky. Ecco, allora preparati a uscire dalla mia macchina, Isabella. Per quanto mi riguarda possiamo anche chiuderla qui, rispondo stizzita. Isabella a questo punto se ne va sbattendo la portiera. Quella donna è odiosissima. Nei giorni successivi scoppia una specie di guerra fredda. Io e Isabella non ci parliamo, interrompiamo qualsiasi collaborazione inerente al matrimonio e per noi, i ragazzi, possono anche non sposarsi più. Massimiliano e Maddalena rientrano dall'estero dove erano in trasferta per questioni lavorative. Entrambi sono occupati in una multinazionale. Provano a mediare, a loro fa comodo che io e Isabella ci occupiamo di tutto perché il loro tempo è ridotto al minimo. E poi, di fatto, ai giovani interessano poco certi dettagli. Per loro è sufficiente l'amore, giusto una convivenza, magari un negozio di mobili a buon prezzo. Ma su questo sono d'accordo con la mia, forse, consuocera. Un matrimonio rimane un matrimonio, merita serietà e preparativi dignitosi, perché una buona partenza significa già l'inizio di un buon cammino. Mamma, scusa, ma che te ne frega dei cuscini? Lascia perdere, dille sì a Isabella, ma poi li prenderai come piacciono a te, butta lì Massimiliano col suo solito tono conciliante e soprattutto sbrigativo. Mio marito annuisce rassegnato, come se la pazza fossi io e ormai avesse rinunciato a farmelo capire. No, rispondo, non ci provate neanche a farmi sentire sbagliata. Ho detto che se quella compra cuscini di piume, io al matrimonio non ci vengo. A questo punto passa a trovarmi Maddalena. L'arpia ha mandato il suo cavallo di Troia, ma con me non attacca. «Ciao Milena, che ne dici se oggi trascorriamo la giornata insieme io e te soltanto?» Mi prende una mano con un fare affettuoso e mi stampa un bacio sulla guancia. Non è solo mio figlio ad avere un debole per questa ragazza dai modi semplici e genuini. «Mi accompagni tu per l'ultima prova dell'abito bianco? E poi magari ce ne andiamo a mangiare in qualche posto carino», dice. Non c'è ombra di complotto nel suo sguardo. «E tua mamma?» le chiedo. «Non si offenderà se non c'è anche lei con te?» Fa un segno di sufficienza con la mano, come a dire «lasciamola da parte per una volta che mi ha già stressato abbastanza». E così io e lei trascorriamo una giornata piacevole. Maddalena è gentile e carismatica. Tratta chiunque si trovi davanti con rispetto e pazienza. Riesce a mantenere la calma persino quando la sarta dell'atelier del vestito da sposa nega che l'abito presenti gli stessi difetti che dovevano essere già stati aggiustati e che le scarpe siano strette. È bellissima nell'abito bianco, a Massimiliano prenderà un colpo quando la vedrà, sempre che questo matrimonio si faccia. «Certo che io e Massi ci sposeremo», mi dice sorridendomi con dolcezza quando ci ritroviamo finalmente sedute al tavolo del ristorante sul mare che lei ha scelto appositamente per noi. «E saremo anche felici, con o senza cuscini di piume», aggiunge scrutandomi dubbiosa. Sospiro rumorosamente. È un discorso su cui non voglio tornare. «Milena, ti prego, spiegami perché ti sei impuntata su questa faccenda dei cuscini. Spiegalo solo a me e ti prometto che prenderemo la decisione giusta». Maddalena mi osserva con trasporto, fiducia, come se veramente la questione fosse anche per lei di vitale importanza. Mi sento piccola e anche un po' in colpa per i problemi che le sto causando, ma non posso transigere dalla mia convinzione. «Spiegami», insiste, «fidati di me». Tiro un lungo respiro. È qualcosa che non ho mai raccontato a nessuno, forse per una sorta di terrore scaramantico, ma adesso mi lancio. Avevo 16 anni quando ci trasferimmo nella nuova casa, eravamo a metà degli anni 70. Era una casa bella di epoca fascista, dove già avevano vissuto diverse famiglie. Mio padre l'aveva trovato a un prezzo stracciato tramite un collega delle ferrovie. Mia sorella Silvana soffriva d'asma e i dottori avevano raccomandato aria salubre, possibilmente di mare. Così, quando eravamo arrivati in questa casa sul mare, grande come mai avremmo immaginato e attrezzata di tutti i comfort, a nessuno di noi era sembrato vero. A me era toccata la camera più grande, perché ero la maggiore e perché mia madre mi aveva iscritto a un corso di modista della nuova città. E allora era prevedibile che mi sarebbe servito più spazio per studiare i modelli ed elaborarne di nuovi. Era un bel momento per la nostra famiglia, navigavamo in buone acque, eravamo felici. Dopo poche settimane, Silvana sembrava già stare meglio, non tossiva, non si svegliava di notte in preda al senso di soffocamento. Io invece incominciai a non sentirmi bene. Accusai in quel periodo un disturbo molto comune a tante persone. L'epistassi, ovvero la perdita di sangue dal naso. Solo che a me succedeva all'improvviso, senza un motivo apparente, e poteva andare avanti anche per ore senza che il sangue si fermasse. Tanto che, se mia madre mi tamponava le narici con dell'ovatta e mi costringeva a tenere la testa alta nel tentativo di fermare l'emorragia, io sentivo il sangue fluire nella gola e spesso perdevo i sensi. I miei genitori mi portarono dal medico, venni sottoposta ad esami accurati, fui persino ricoverata per alcuni accertamenti. Nessuno sapeva dare una spiegazione a quel mio malessere. Non c'era una causa evidente a cui imputarlo, i valori del sangue erano buoni, non soffrivo di malattie arteriose, non si erano trovate delle formazioni maligne. «È esaurita», disse un dottore. «Avrà delle pene d'amore, consiglio una clinica specializzata in psichiatria». Mia madre lo mandò al diavolo e mi portò via. Ma io non guarivo, anzi, se possibile, peggioravo. Mi indebolivo, perdevo sangue in continuazione. Ero di un pallore quasi cadaverico. A quel punto mia mamma, che era una donna pratica e non aveva mai escluso nessuna possibilità nella vita, andò a parlare con una sedicente maga di zona che mi volle incontrare lontano da qualsiasi influsso di persone esterne. Si presentò in spiaggia, era una bella donna sulla cinquantina, in carne, indossava dei vestiti normali e sorrideva bonariamente. A me tutto sembrò tranne una che se ne intendesse di malefici. «Dormi bene la notte?» mi chiese. «Sì, la notte forse era l'unico momento in cui avevo l'impressione che tutti i miei malesseri si quietassero. E chi ha comprato il materasso e il cuscino su cui riposi?» Non capì il senso della domanda. Che ne sapevo io da dove provenissero i materassi e i cuscini? Se n'era occupata mia madre. La donna non chiese altro. Se ne andò lasciandomi con un segno della croce che mimò simbolicamente sulla mia fronte. Qualche giorno dopo, mia mamma entrò in camera mia munita di forbice e determinata a una missione che io ignoravo completamente. Fu il cuscino la prima cosa che squarciò. Una montagna di piume si disperse per la stanza. Di cosa cercasse non ne avevo idea. Alla fine la sentii emettere come un piccolo urlo di sgomento. In men che non si dica, rastrellò tutte le piume senza tralasciarne neppure una e le mise in un sacco di juta che si era portata dietro. Poi sparì per una giornata intera. Ce lo raccontò diverso tempo dopo, quando io incominciavo a stare meglio e gli episodi di epistassi si erano di gran lunga diradati, fino a scomparire del tutto, in concomitanza a una cura di particolari ricostituenti che un dottore a pagamento mi aveva prescritto per giustificare, probabilmente, una parcella che mio padre aveva definito equiparabile a un mutuo per la casa e che tuttavia era l'unica cura che sembrava aver avuto effetto. La mamma ci disse che lo avrebbe raccontato una volta e che nessuno avrebbe dovuto parlarne mai più, perché così le aveva raccomandato di fare la maga che mi aveva incontrato. Nel cuscino ci aveva trovato una corona di piume intrecciata in maniera perfetta, che a volerla rifare non si sarebbe mai riusciti. Chi avesse intrecciato la corona di piume e l'avesse nascosta dentro quel cuscino, lei non lo sapeva. Peraltro il cuscino di piume d'oca era l'unico che aveva trovato in casa quando ci eravamo trasferiti. E siccome era nuovo di zecca e a quei tempi costava pure molto, aveva pensato di darlo a me per farmi contenta. «E che ne hai fatto, mamma, della corona di piume?» avevo domandato frastornata. «Questo non lo posso dire. La maga mi ha ordinato di non svelare come abbiamo levato il maleficio.» «Ma che maleficio e maleficio? Basta con queste sciocchezze!» aveva tuonato mio padre. «E allora, come lo spieghi che Milena sta di nuovo bene?» si era arrabbiata mia mamma. «Papà se n'era andato bofonchiando di scemenze da donne della super parcella che aveva dovuto pagare e mi aveva restituito la salute. La mamma invece mi aveva guardato e aveva proferito: Milena, ricordatelo sempre, cuscine di piume mai più nella nostra vita, promettimelo.» Solo molti anni dopo, l'estate in cui la mamma mancò, il collega di papà, lo stesso che ci aveva procurato la casa, venne a fare le condoglianze per la nostra perdita. In quell'occasione ci confidò che la famiglia che aveva occupato la nostra abitazione prima di noi non era stata felice, che si era trattato di una coppia che non aveva avuto figli, che lui aveva lungo tradito la moglie e che alla fine era morto ancora in giovane età, stroncato da un male a cui nessuno aveva saputo dare un nome. Molti avevano messo in giro la voce che lei lo avesse maledetto o addirittura avvelenato. Nessuno si era più avvicinato alla donna, che si era chiusa in un silenzio tenebroso finché non aveva lasciato la città, non facendoci mai più ritorno. Ero stata assalita da un profondo moto d'angoscia. Non sapevo spiegarlo, ma avevo la certezza che i problemi di salute che mi avevano perseguitato da ragazza fossero in qualche modo collegati a quella brutta faccenda e che quel cuscino di piume e la treccia che mia mamma ci aveva trovato dentro avessero a che fare con una maledizione che era stata lanciata non direttamente a me. Giurai a me stessa, inoltre, di mantenere la promessa che avevo fatto alla mamma: cuscini o materassi di piume mai più. E ora mi battevo affinché mio figlio non potesse subire il mio stesso destino. Maddalena ha gli occhi chiari puntati su di me. non ha distolto lo sguardo neanche per un secondo del mio racconto. Sembra attenta e sconcertata. È la prima persona al mondo a cui racconto questa vicenda. Io non credo alle superstizioni, al malocchio e neanche alle maghe, ma mi dispiace veramente tanto per questa brutta esperienza che ha vissuto, mi dice stringendomi le mani. Ed è sincera. Quando siamo nuovamente nel negozio per acquistare i corredi da letto, il commesso è chiaramente preoccupato. Questa volta con me Isabella ci sono anche Maddalena e Massimiliano, che hanno preferito accompagnarci. Allora, per quanto riguarda i cuscini, noi optiamo per le piume, asserisce la madre della sposa come se avesse già concordato con i diretti interessati. Ma Maddalena si fa avanti. Mamma, non volertene a male, ma io vorrei scegliere dei cuscini in lattice. Sono più pratici, più semplici da lavare. Isabella a quel punto mi scruta in cagnesco. Io invece sorrido sollevata. La futura moglie di mio figlio si avvicina e mi sussurra all'orecchio. Sai com'è, Milena? Meglio essere certi di dove poggiamo la testa. E si mette il dito sulla bocca per farmi capire che sarà il nostro segreto. È una ragazza speciale. Milena, non è vero, ma ci credo, mormora ancora. Poi sorride, luminosa e vera, come solo lei sa essere.